Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Washington Post. Il generale di Trump prevede gravi rischi in un attacco all'Iran. Il capo di Stato Maggiore congiunto ha affermato che la mancanza di munizioni e del supporto degli alleati potrebbe rappresentare un pericolo maggiore per le truppe statunitensi. Wall Street Journal. Il Pentagono segnala i rischi di una vasta operazione contro l'Iran. Gli avvertimenti sono stati lanciati dal generale Dan Kane, capo dello Stato Maggiore congiunto. New York Times emerge che un alto generale contesti le aspettative di Trump di una facile vittoria in Iran. Il resoconto del presidente Trump sulle dichiarazioni del generale Dan Kane, capo di Stato Maggiore congiunto, differisce da quanto si dice gli abbia detto proprio il generale. Allora, si complica pesantemente la vicenda dell'attacco americano all'Iran. Trump ha dichiarato ieri che il generale Dan Kane, il capo delle forze armate americane, ritiene che qualsiasi azione militare ordinata contro l'Iran sarebbe qualcosa di facile da vincere. Questo ha detto Trump, ma non è questo che il generale Kane avrebbe detto a Trump e agli altri consiglieri senior nei recenti incontri alla Casa Bianca sull'Iran, secondo appunto persone presenti ai colloqui. Kane, al contrario, avrebbe detto che gli Stati Uniti hanno ammassato forze in Medio Oriente per effettuare un attacco di piccola o di media entità, ma che ci sarebbe comunque un rischio elevato, potenzialmente elevato, di vittime americane e che comunque tale operazione avrebbe un effetto negativo sulle scorte di armi statunitensi, rendendo quindi difficile un allargamento ulteriore del conflitto. Kane avrebbe anche sottolineato che le operazioni in esame appunto in Iran sarebbero molto più difficili da effettuare, da realizzare rispetto alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro a inizio gennaio. In sostanza, la strategia di Kane sarebbe quella di presentare al Commander in Chief, quindi a Donald Trump, al presidente degli Stati Uniti, una serie di opzioni militari insieme però ai loro potenziali rischi, le potenziali conseguenze, quindi diciamo senza esprimere una propria opinione su cosa fare. Quindi in qualche modo Kane non vorrebbe prendersi la responsabilità di un attacco all'Iran che potrebbe rivelarsi pesante, con conseguenze molto pesanti per gli Stati Uniti. La cosa sull'operazione militare facile da vincere, Trump l'ha scritta quella frase su Truth Social dopo che sono usciti una serie di pezzi, per esempio su New York Times e su altri giornali. Oggi ce n'è per esempio uno in evidenza anche sul Guardian, secondo cui la decisione di Trump su questi attacchi sostanzialmente aerei all'Iran sarebbe guidata dai consigli di Jared Kushner e di Steve Witkoff, che sono la coppia che praticamente potremmo dire in esclusiva guida le decisioni di Trump praticamente su tutto, da Gaza, l'Ucraina, l'Iran appunto. Si tratta tra l'altro di due immobiliaristi, il genero di Trump, Jared Kushner, e questo amico di lunga data di Trump, Steve Witkoff, immobiliaristi che stanno appunto portando avanti di solito i negoziati con un piglio da immobiliaristi, cioè tu mi dai questo, io ti do quest'altro, che spesso in diplomazia non funziona. Comunque, allora, questa serie di articoli avrebbe portato appunto all'uscita, al post di Trump con questa frase: la guerra sarà facile da vincere. E secondo il New York Times, tra l'altro, Trump sarebbe propenso sostanzialmente a condurre un iniziale, diciamo, attacco nei prossimi giorni, con l'obiettivo di mostrare ai leader iraniani che è meglio cedere, soprattutto sul nucleare. Tra gli obiettivi presi in considerazione figurano il quartier generale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran, i siti nucleari, che sono rimasti in piedi dopo l'attacco dello scorso giugno, e le risorse del programma missilistico balistico. Se questo non dovesse bastare, diciamo, a convincere Teheran, Trump avrebbe detto ai suoi consiglieri che si lascia aperta la possibilità di un attacco militare di scala su scala più ampia entro la fine dell'anno, con l'obiettivo appunto di rovesciare l'ayatollah Ali Khamenei, che è la guida suprema dell'Iran. È un piano appunto che Trump, dice il generale, gli ha approvato. Sembra invece che il generale Dan Kane gli abbia detto: stiamo attenti, perché non è così certo che ci sarà la vittoria. Staremo a vedere. Comunque, allora, vi cito l'apertura del Times questa mattina, titolo: l'imminente disastro dei chip a Taiwan che la Silicon Valley ha a lungo ignorato. Se la Cina invadesse Taiwan e quindi insomma verrebbero interrotte le esportazioni di chip alle aziende americane, ecco, l'industria tecnologica e quindi l'economia statunitense sarebbero paralizzate. Un rischio, una minaccia che secondo questo articolo le aziende americane, ma anche l'amministrazione e le amministrazioni americane non hanno davvero considerato. Vi segnalo anche, sempre sul Times, un pezzo di MGS, nello scrittore non binary russo che da anni vive esule a New York, scriveva su New Yorker, adesso scrive sul New York Times, ha fatto un viaggio in Ucraina insieme ad una fotografa. Ne è uscito uno splendido lungo articolo dal titolo «L'Ucraina ha superato il punto di non ritorno». Il pezzo mostra come i 4 anni di guerra abbiano cambiato in modo profondo il paese, l'Ucraina, non in modo, diciamo, per forza positivo. Cioè, Gessen fa notare attraverso tutta una serie di interviste e di fatti, di dati, che la guerra ha reso il paese, cioè l'Ucraina, meno democratico, cioè ne ha limitato diritti e libertà, la strada verso una maggiore apertura democratica. Al tempo stesso la guerra avrebbe portato ad un punto finale di non ritorno, appunto l'avversione ucraina nei confronti della Russia, cioè l'idea che la storia ucraina sia una continua battaglia per non cedere ai soprusi e alle aggressioni russe. Ovviamente ai 4 anni di guerra in Ucraina sono dedicati molti articoli, molti approfondimenti oggi. E il país, l'Ucraina entra nel suo 5º anno di guerra, tra logoramento e pressioni di Trump. L'invasione su vasta scala segna il 4º anno, con posizioni congelate sul campo di battaglia, mentre Washington spinge per un accordo di cessate il fuoco. Wall Street Journal: mentre la guerra entra nel 5º anno, l'Ucraina dimostra che la vittoria russa è tutt'altro che inevitabile. I piccoli contrattacchi ucraini dimostrano che le forze di Kiev hanno ancora molta strada da fare. Liberation, resistere ancora. Liberation dedica il giornale di oggi in buona parte all'Ucraina, con analisi, con reportage. Ce n'è uno per esempio con questo titolo: nonostante la perdita di ordini, le fabbriche di abbigliamento sognano di diventare i laboratori d'Europa. Il giornalista di Liberazione è andato a Uzhhorod, al confine con la Slovacchia. Gli ordini per le fabbriche di abbigliamento stanno rapidamente, sono diminuiti dopo il ritiro di numerosi marchi europei. Tra l'altro, la guerra sta incidendo sulla loro competitività e le sta spingendo a dedicarsi alla produzione militare, ma c'è comunque la speranza che nel futuro i loro laboratori possano tornare a produrre per i maggiori marchi europei. C'è un altro reportage su Liberation: non abbiamo bisogno di pietà, stiamo combattendo. In Ucraina, cronaca di un inverno congelato dalla guerra, non soltanto dal freddo. Cristina Berdinsky, corrispondente di Liberation a Kiev, racconta come ha vissuto la terribile angoscia e il freddo sotto i bombardamenti russi e come gli ucraini si siano adattati e abbiano resistito sin dal 2022. Le Monde, 4 anni dopo l'invasione dall'Ucraina, la Russia continua la sua discesa nell'autoritarismo e nella repressione. Dal 2022 il regime di Vladimir Putin si è costantemente irrigidito. La guerra è accompagnata da una repressione sempre più violenta della società, in un contesto di crescenti difficoltà economiche. Die Zeit, infine tedesco: gli obiettivi di guerra di Putin sono irraggiungibili Ecco perché non si fermerà. Allora, si tratta di un'analisi in cui si dice che Vladimir Putin combatte contro l'Ucraina ormai da 4 anni, il leader russo non ha ottenuto veri successi e probabilmente non riuscirà a ottenere i successi che lui sperava quando appunto ha iniziato la guerra 4 anni fa. Il vero obiettivo però a questo punto, ciò che lui davvero odia e contro cui sta combattendo, secondo questa analisi di Die Zeit, sarebbe... tra l'altro sta combattendo insomma, per questo obiettivo in un asse stabilito con l'America, sempre più autoritaria di Donald Trump. Comunque il vero obiettivo che lui odia, contro cui sta combattendo, sarebbe appunto l'Europa. Allora, vari giornali oggi hanno la notizia che il boss del cartello della droga messicano, El Mencho, sia stato rintracciato tramite la sua lover, la sua compagna. Le autorità messicane hanno rintracciato e ucciso El Mencho, che era uno dei narcotrafficanti più ricercati al mondo, seguendo la sua partner fino appunto alla casa nei pressi di una pittoresca, si dice, cittadina di montagna dove appunto viveva El Mencho. Lo ha rivelato il ministro della difesa del paese. L'omicidio del leader del cartello della droga scatena comunque, ora raccontano diversi giornali, El País per esempio, un'ondata di violenza nel Messico occidentale. Come scrive da Mexico City Oscar López per il Guardian, il Messico tra l'altro deve affrontare ora una dura battaglia per placare Trump dopo l'uccisione del boss del cartello. Cioè, Trump chiede al Messico di intensificare gli sforzi per combattere i cartelli della droga anche dopo l'operazione militare che ha ucciso El Mencho. Concludo con una notizia, la trovo sul Guardian: i biglietti per il concerto di ritorno dei BTS vanno subito esauriti, 260.000 fan pronti a scendere a Seul. Il sistema di prenotazione si blocca, gli schermi si bloccano tra la folla di fan che cercano di assicurarsi i biglietti per il concerto gratuito del 21 marzo, il ritorno appunto dei BTS. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto a Roberto Festa, ciao.